La liturgia di questa quarta domenica di Avvento ci invita a guardare a Maria che accoglie il dono di essere la madre di Gesù, che corre da Elisabetta per un servizio, certo, ma anche per cercare conferma alle parole dell'angelo. Maria che si mette in cammino. Vorrei proporvi di guardare a Maria in questa meditazione come donna del discernimento, colei che meditava nel suo cuore le cose che gli capitavano, e la parola greca che c'è nell'originale vuol dire mettere insieme i pezzi per arrivare quindi anche a comprendere il progetto di Dio. Il personaggio del presepe a cui oggi noi guardiamo è Maria. Del resto, se il presepe è un modo per rappresentare la scena della nascita di Gesù, un ruolo fondamentale ce l'ha la mamma che lo ha partorito e che ha detto il suo sì a questa iniziativa grandiosa di Dio che è l'incarnazione. E più in generale, se l'Avvento è un tempo speciale di preparazione al Natale, è anche quindi il tempo liturgico mariano per eccellenza. Perché mi interessa guardare a Maria soprattutto in questa prospettiva che vi dicevo, cioè la donna del discernimento? Perché una delle parole chiave di tutto questo discorso che stiamo facendo sulla sinodalità è proprio discernimento. Più precisamente il discernimento spirituale. Ed è questo che oggi vorrei approfondire insieme con voi. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola sinodo. Abbiamo spiegato che questa parola significa camminare insieme. Ora, se Gesù è la via, più precisamente la via, la verità e la vita, come leggiamo in Giovanni 14 al versetto 6, i cristiani sono i discepoli della via, coloro che si mettono in cammino, come Maria, che in tutta fretta si mette in cammino per andare a visitare la cugina Elisabetta. La sinodalità in questa prospettiva è ben più che la celebrazione di incontri ecclesiali e assemblee di vescovi o una questione di semplice amministrazione interna alla Chiesa. Siccome sono passati un po' di anni, bisogna fare il sinodo. Essa indica lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa popolo di Dio, che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice. Si intrecciano così quelli che il titolo del sinodo propone come assi portanti di una chiesa sinodale. Vi ricordate, ne abbiamo parlato fin dal primo incontro, no? I tre assi portanti di una chiesa sinodale, cioè comunione, partecipazione e missione. Comunione da vivere, partecipazione da realizzare, missione a cui aprirsi. Come ha mostrato Donaldo Martin nel suo studio, pubblicato in giornale di teologia intitolato La sinodalità nella Chiesa. Vi faccio vedere l'immagine, perché il testo non ce l'ho a portata di mano ovviamente, però sostanzialmente questo è uno studio biblico sul tema della sinodalità. Ebbene, come ha mostrato questo Don Aldo Martin, il camminare insieme nella vita e nella missione della Chiesa, con il coinvolgimento di tutte le sue componenti, ognuna con il suo proprio compito, è una nota costitutiva della comunità cristiana fin dall'inizio. Quindi parlare di sinodalità significa dire un elemento che appartiene costitutivamente alla Chiesa, che tocca l'essenza stessa della Chiesa. Nel primo millennio, infatti, camminare insieme, cioè praticare la sinodalità, è stato il modo di procedere abituale della Chiesa, compresa come popolo radunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè la forma abituale, il modo normale di essere della Chiesa. E questo orizzonte ecclesiale ha ispirato il principio della partecipazione di tutti alla vita ecclesiale, che San Giovanni Crisostomo ha potuto riassumere con l'espressione «Chiesa e sinodo sono sinonimi». E questo è diventato uno degli slogan di tutto questo discorso sulla sinodalità. «Chiesa e sinodo sono sinonimi». Dire «chiesa» è dire «sinodo», dire «sinodo» è dire «chiesa». Anche nel secondo millennio, quando la Chiesa ha maggiormente sottolineato la funzione gerarchica, vi ricordate, la dimensione verticale della comunione, non è venuto meno questo modo di procedere. A questo dinamismo della tradizione si è ancorato il Concilio Vaticano II. Esso mette in rilievo che è piaciuto a Dio di santificare e salvare gli uomini non separatamente e senza alcun legame tra di loro, ma ha voluto costituirli in un popolo che lo riconoscesse nella verità e lo servisse nella santità. Qui stiamo citando Lumen Gentium al numero 9. I membri del popolo di Dio sono accomunati dal battesimo. E se anche per volontà di Cristo alcuni sono costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori a vantaggio degli altri, fra tutti però vige vera uguaglianza quanto alla dignità e all'azione nell'edificare il corpo di Cristo, che è comune a tutti i fedeli. E qui Lumen Gentium numero 32. Perciò tutti i battezzati, partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, nell'esercizio della multiforme e ordinata ricchezza dei loro carismi, delle loro vocazioni, dei loro ministeri, sono soggetti attivi di evangelizzazione, sia singolarmente, sia come totalità del popolo di Dio. Potremmo dire così: la sinodalità, tutto questo discorso che stiamo facendo, è nient'altro che una conseguenza della riscoperta della Chiesa come popolo di Dio. Nient'altro che un tornare al capitolo numero 2 della Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, che è dedicato appunto al popolo di Dio. Per cui la sinodalità è il frutto maturo del Concilio Vaticano II, della stagione post-conciliare che stiamo vivendo. I pastori, costituiti da Dio come autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa, non temano perciò di porsi all'ascolto del gregge loro affidato. La consultazione del popolo di Dio non comporta l'assunzione all'interno della Chiesa dei dinamismi della democrazia imperniati sul principio di maggioranza, perché alla base della partecipazione a ogni processo sinodale vi è la passione condivisa per la comune missione di evangelizzazione e non la rappresentanza di interessi in conflitto. Non è un braccio di ferro per vedere chi è più forte e quindi chi vince afferma la propria visione. In altre parole, si tratta di un processo ecclesiale che non può realizzarsi se non in seno a una comunità gerarchicamente strutturata. La Chiesa non è una democrazia, è una società gerarchicamente strutturata. Per cui nella Lumen Gentium c'è il capitolo 2 sul tema del popolo di Dio, prima del capitolo 2 c'è il capitolo 1 sul mistero della Chiesa, e poi c'è anche il capitolo 3, la struttura gerarchica della Chiesa. Poi c'è il capitolo sui laici, poi c'è il capitolo sui religiosi. Il punto della questione è leggere questi capitoli tutti insieme e non leggerne uno solo isolandolo da tutti gli altri. È nel legame fecondo tra il sensus fidei del popolo di Dio e la funzione di magistero dei pastori che si realizza il consenso unanime di tutta la Chiesa nella medesima fede. Quel consenso che peraltro è infallibile nella Chiesa quando c'è. Ogni processo sinodale in cui i vescovi sono chiamati a discernere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa non da soli, ma ascoltando il popolo di Dio che partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo, è forma evidente di quel camminare insieme che fa crescere la Chiesa. Ecco, qui sta il punto, secondo me, fondamentale della questione che stiamo trattando nell'incontro di oggi. Cioè, che significa questa cosa che abbiamo letto? Una cosa semplicissima. Ripeto, non si tratta di cambiare la Chiesa nella sua struttura. La Chiesa non è una democrazia. Sono i vescovi che nella Chiesa hanno il compito di decidere. Però i vescovi non devono decidere da soli. Non so se mi spiego. Provo a spiegarmi con un esempio molto semplice che riguarda la nostra vita quotidiana, la nostra vita spirituale, la nostra vita morale. Ebbene, nella nostra vita morale solo la nostra coscienza può decidere. Nessuno può decidere al nostro posto, al posto della nostra coscienza. Solo la coscienza ha il compito di decidere. Ma la coscienza non può e non deve decidere da sola. Cioè la coscienza prende delle decisioni guardando quello che sta succedendo nella mia vita, ascoltando il parere del padre spirituale, con tutta una serie di criteri che le permettono poi di arrivare ad una decisione. San Benedetto sottolinea come spesso il Signore rivela la decisione migliore a chi non occupa posizioni di rilievo nella comunità. Nel caso di San Benedetto si trattava della comunità monastica e quindi lui si riferiva al più giovane, agli ultimi monaci entrati che chiaramente erano considerati all'ultimo posto. Così i vescovi abbiano cura di raggiungere tutti, perché nello svolgersi ordinato del cammino sinodale si realizzi quanto l'Apostolo Paolo raccomanda alle comunità: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Il sinodo allora è una vera e propria esperienza di discernimento spirituale alla ricerca della volontà di Dio sulla Chiesa. Si tratta di ascoltare quello che lo Spirito dice alla Chiesa. E allora capiamo come è importante l'ascolto. L'ascolto di tutti, meglio ancora, l'ascolto delle esperienze. perché è dalle esperienze che si può fare discernimento e non sulle idee. Questo è il commento che propone Antonio Spadaro, che è il direttore della Civiltà Cattolica, commentando questa parte del documento. Il senso del cammino a cui tutti siamo chiamati è anzitutto quello di scoprire il volto e la forma di una chiesa sinodale in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma, l'uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità, per conoscere ciò che egli dice alle chiese. E qui sto citando un passo del discorso di Papa Francesco per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi. Quindi, per capire quello che lo Spirito dice alle chiese, occorre ascoltarsi gli uni gli altri, partire dal presupposto che abbiamo tutti da imparare gli uni dagli altri. Il Vescovo di Roma, quale principio e fondamento di unità della Chiesa, richiede a tutti i Vescovi e a tutte le Chiese particolari nelle quali e a partire dalle quali esiste l'una e unica Chiesa cattolica, di entrare con fiducia e coraggio nel cammino della sinodalità. In questo camminare insieme chiediamo allo Spirito di farci scoprire come la comunione che compone nell'unità la varietà dei doni, dei carismi, dei ministeri, sia per la missione. Una chiesa sinodale è una chiesa in uscita, una chiesa missionaria, con le porte aperte. Vi ricordate Evangelii Gaudium, numero 46? Ciò include la chiamata ad approfondire le relazioni con le altre chiese e comunità cristiane, ma più in generale le relazioni con l'intera umanità di cui condividiamo le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce. Vi ricordate l'incipit di Gaudium et Spes? Una chiesa sinodale è un segno profetico, soprattutto per una comunità delle nazioni incapace di proporre un progetto condiviso attraverso il quale perseguire il bene di tutti. Maria Santissima, che è madre della Chiesa, ovvero madre di tutti i credenti, ci aiuti a praticare questa sinodalità, ci aiuti a fare questa esperienza di discernimento spirituale che in questo momento è urgente e si pone come il modo più evidente per cui la Chiesa possa essere qui e oggi sacramento universale di salvezza, ovvero segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano.